Buonasera e salute a voi. Eccoci con la consueta diretta sulla pagina Facebook Carlo Dorofatti Accademia ACOS e con questa diretta, come sempre, registro il podcast che poi trovate in formato audio sulla piattaforma Podbean e sulla piattaforma Spotify. Allora, io con queste dirette, con questi incontri, rispondo alle vostre domande, le domande che mi mandate scrivendomi su info@carlodorofatti.com e mandatemi pure le vostre domande e proposte di argomenti, così usiamo questa mezz'ora per fare una chiacchierata introduttiva, se non altro, o comunque vi do alcune opinioni, alcune chiavi di lettura rispetto alle domande che mi fate. Ora, io ho alcune domande che mi sono arrivate e passo senza indugio a trattare questi argomenti. Vi ricordo che da venerdì 5 aprile alle ore 18:30, ora ne darò informazione sui miei social, inizio qui a Terni, alla libreria esoterica laurenziana, un ciclo di incontri mensili, chiacchiere esoteriche, le chiamiamo così, un salotto esoterico all'ingresso libero. Anche lì potete portarmi le vostre domande, è un incontro dal vivo, probabilmente verrà registrato e verrà messo a disposizione online o attraverso YouTube, o magari facciamo una diretta, ora vediamo, è una cosa nuova che facciamo qui a Terni dal vivo alla libreria Laurenziana, che è una libreria esoterica storica molto importante. Siamo in equinozio di primavera, quindi tra qualche giorno celebreremo il momento equinoziale, questo equinozio, questo momento così importante. Vi ricordo che domenica alle 17 circa ci sarà una tenda rossa condotta da Beatrice Contili. Le persone interessate possono anche scrivere a me e poi io inoltro la prenotazione. È un incontro riservato alle donne, dedicato alle donne, in cui si parla di femminile, femminino sacro, archetipi del femminile e argomenti che gravitano attorno a questo importantissimo tema che è il principio femminile come archetipo, archetipo sacro, archetipo magico, archetipo da risvegliare non solo nelle donne ma anche negli uomini naturalmente come principio che alberga dentro ognuno di noi e che rappresenta una grande importanza rispetto ai significati che porta in questa epoca. Tema che lascio trattare a Beatrice, naturalmente, in occasione della Tenda Rossa dal vivo, qui in Umbria, in un casale stupendo, in zona Montecastrilli, alle 17 di domenica. Quindi siamo sempre nell'onda della primavera, ormai alle porte. Allora, veniamo a noi. Le domande che mi fate sono molto molto interessanti e una riguarda proprio brutalmente, mi si chiede cosa ne penso, ecco qua, cosa ne penso della lettura dei registri akashici o registri dell'Akasha o cronache dell'Akasha. Che cos'è l'Akasha? L'Akasha, semplificando, potremmo dire che sia un campo etereo che contiene tutto le informazioni, tutto lo scibile umano, tutto il vissuto, tutte le memorie, tutto il sapere possibile, anche gli esiti karmici, gli esiti che riguardano le nostre vite, tutto ciò che può essere conosciuto, che può essere pensato, che è stato pensato o che riguarda il nostro futuro sarebbe scritto all'interno di questo campo di energia, questo campo di prana, questo campo archetipale di conoscenza assoluta, al quale si accederebbe attraverso una operatività di carattere spirituale, di carattere magico, che metterebbe il singolo nelle condizioni di entrare in contatto con questo sapere universale, con questa biblioteca universale, eterica, una sorta di bina, di mondo delle idee, di stanza dentro di noi che contiene tutte le risposte, come direbbero gli egizi, che parlavano del cuore come quella stanza interiore che contiene tutte le risposte, tutto il sapere che può essere accessibile e è accessibile, secondo le tradizioni esoteriche, dagli iniziati. Ora, il primo a parlare di cronache dell'Akasha fu Charles Leadbeater, quindi un pilastro della società teosofica, che rappresenta un po' un anello di congiunzione tra la teosofia storica della Blavatsky e la post-teosofia e le correnti post-teosofiche del dopo Blavatsky. Leadbeater è famoso anche per tutta la vicenda legata a Jiddu Krishnamurti, quindi la sua infanzia, la sua educazione nell'ambito della società teosofica, appunto ad opera di Annie Besant e Charles Leadbeater, che ha scritto tantissimi volumi dedicati proprio al sapere teosofico e alla conoscenza teosofica. E lui fu il primo a parlare di cronache della Akasha. Poi l'argomento è stato ripreso da più parti, il testo forse più famoso, più noto, è quello poi di Rudolf Steiner, che fu un teosofo, anche se poi si distaccò dalla società teosofica per fondare l'antroposofia. E poi abbiamo diverse correnti, fino ad arrivare alla moderna New Age, che parla di cronache della Akasha, lettura dei registri akashici, cioè la possibilità o presunta tale di poter entrare in contatto con questo sapere assoluto e quindi trarre indicazioni, conoscenze, energia per il proprio benessere, la propria vita, per cercare e trovare le risposte alle nostre domande. E quindi qui si apre poi tutto un discorso molto New Age, molto moderno, che applica questo scenario non solo in un ambito, come dire, spirituale, iniziatico o elevato, ecco, dal punto di vista dei contenuti iniziatici, ma lo porta poi a chiunque, ecco, quindi chiunque sarebbe in grado di farsi leggere i registri akashici o essere messo nelle condizioni di poter accedere tout court a questa misteriosa, incredibile biblioteca assoluta. È possibile, non è possibile, è una semplificazione di un concetto reale, ma molto importante, molto vasto, iniziatico, esoterico. Quindi sì, tutto ciò è vero, ma non è poi così a portata di mano. Oppure i tempi sono tali per cui effettivamente chiunque può imparare in maniera semplice, attraverso un corso, a leggere i registri akashici, entrare in contatto con questa energia assoluta, con questo campo archetipale così risolutivo poi alla fine, perché lì sono contenute appunto tutte le risposte, tutti i saperi e tutta l'energia che ci ricondurrebbe ad uno stato di benessere, di salute, di realizzazione personale, di guarigione e quant'altro. E qui dobbiamo tenere conto, da una parte, la sapienza tradizionale, quindi anche le fonti induiste, yogico-tantriche, da cui deriva il concetto di Akasha, che è sì energia, che è sì un campo eterico spirituale di potenza, di energia, di forza, di conoscenza, e quelle che sono poi le traduzioni teosofiche, le applicazioni quindi di questo concetto in un ambito occidentale. La teosofia è stata il ponte tra molte conoscenze dell'Oriente, dall'Oriente all'Occidente, per poi arrivare ai teorici di questa questione dei registri akashici, fino ad arrivare a Amurwaji Vodan, fino ad arrivare a tutta una serie di autori moderni e operatori olistici moderni che parlano di questo con una certa disinvoltura. Ecco, sì, adesso prendo il caffè e vado a consultare i registri akashici e magari a pagamento ti leggo passato, presente e futuro, ti do tutti gli strumenti, tutte le risposte per la tua guarigione, il tuo benessere e quant'altro. Oppure ti insegno con un corso domenicale ad accedervi e quindi poi ecco, fai da te. Ecco, lettura dei registri akashici, fai da te. Qui purtroppo la semplificazione rasenta l'idiozia poi alla fine, perché insomma stiamo parlando di un concetto molto complesso, molto elevato, la cui natura tradizionale è di tutto rispetto, assolutamente. La tradizione induista, la tradizione buddista, le tradizioni sciamaniche tibetane, indo-tibetane, hanno a che fare con questi concetti, il concetto di Akasha, che è poi uno dei tatua, uno dei grandi portali della esperienza mistica, magica, spirituale, ritenuto accessibile ad altissimi livelli di pratica yogico-tantrica, di esperienza spirituale, di magistero spirituale. Ecco, poi vediamo questi contenuti già un pochino stravolti dalle correnti teosofiche, magari ancora con tutte le buone intenzioni, per poi arrivare alla deriva attuale, che insomma effettivamente lascia un po' il tempo che trova, a meno che non si tratti poi alla fine di un espediente terapeutico, per cui vabbè, ok, leggiamo i registri akashici e tutto fa brodo, l'importante è che tu abbia degli stimoli per poterti vedere delle cose, per poter produrre dei cambiamenti proficui nella tua vita, per poter fare un salto di qualità, un salto di logica che ti permetta magari quelle trasformazioni interiori che effettivamente poi ti portano a risolvere dei problemi, dei traumi, a migliorare le tue condizioni di vita, migliorare le tue scelte, trovare la forza, il coraggio e la motivazione per poter fare dei passi avanti nel corso della tua vita e nel tuo processo anche di revisione di te stesso. E allora va bene, parliamo di un espediente, parliamo di qualcosa che sì, possiamo utilizzare, gli diamo questo nome e andiamo a leggere i registri akashici. Ecco, va bene, sì, ok, a posto. Può essere anche qualcosa che può funzionare nel momento in cui rappresenta una modalità terapeutica o psicoterapeutica per produrre motivazione, per produrre credibilità all'interno di una prassi o di un processo di cambiamento e di trasformazione. Va bene, cioè, va bene, ma anche no, perché se poi si pensa veramente così, come per andare a prendere il giornale, di vivere un'esperienza così come quella che viene raccontata dalla tradizione, beh, siamo forse un po' pretenziosi, ecco, un po' troppo audaci nel pensare di poter semplificare così quella che è a tutti gli effetti un'esperienza mistica di altissimo livello che richiede un'intera vita per poter avvicinarsi anche solo a dei concetti così articolati, così importanti, così complessi. Quindi, svarione New Age abbastanza. Io sono piuttosto severo, anche perché è una semplificazione ancora una volta che rischia di diventare deresponsabilizzante, rischia di produrre delle risposte facili, delle risposte che attivano un processo di delega, no? Svelami chissà che, chissà quale arcano, vammi a leggere i registri akashici. Ripeto, se è un espediente terapeutico, però poi deve essere considerato tale. Se si pensa veramente di poter produrre questo fenomeno nel modo con cui oggi viene raccontato e proposto, beh, siamo all'interno di qualcosa di assolutamente risibile sul piano dell'esoterismo e sul piano della verità delle cose. Ecco, quindi io dico le cose come stanno. Poi dico anche che, ripeto, può darsi che qualcuno con questa modalità possa anche fare del bene, possa anche dare degli stimoli, possa anche inventarsi delle cose molto interessanti, possa anche svarionarsi come vuole per poter poi produrre magari degli inneschi, quindi anche qualcosa di positivo. Però ecco, non c'è bisogno di scomodare i registri akashici basta fare una formazione seria da un punto di vista psicologico, psicoterapico o di counseling entrare poi in quel discorso che ha a che fare con le relazioni d'aiuto, con il miglioramento personale, con la crescita personale, in modo competente, puntuale, senza svarioni medianici improvvisati dietro i paroloni e gli slogan e le trovate che attingono poi a qualcosa di molto importante, di molto serio, però poi alla fine inflazionandolo, stravolgendolo, stuprandolo, per cui alla fine insomma parliamo anche atteggiamenti che rischiano di essere fuorvianti rispetto a quello che può essere anche una ricerca seria in questi ambiti e attorno a questi temi. Questa è la mia opinione. Poi vediamo un po' un'altra domanda che mi arriva, vediamo un pochino cosa mi si chiede. Allora, qui mi si chiede sui numeri doppi. I numeri doppi, a volte capita di vedere l'orologio, un cartello per la strada, un prodotto al supermercato e notare magari delle sequenze numeriche. A volte ci sono dei numeri doppi, dei numeri ripetuti. Io su questo argomento avevo già fatto un podcast, avevo già espresso la mia opinione a questo proposito. E che cosa vuol dire? Qui dal punto di vista numerologico il significato dei numeri, ecco, ce lo dà la numerologia. Appunto, tema di cui ho già parlato. E, per quanto riguarda il doppio numero o numeri ricorrenti, ognuno faccia un po' le sue valutazioni a questo proposito. Può anche darsi che notiamo questa cosa in maniera anche particolare in base alle nostre stesse aspettative, le nostre stesse suggestioni. Per cui, tra i tanti numeri che ci passano davanti, poi alla fine notiamo magari i numeri doppi perché stiamo notando i numeri doppi. Quindi ecco che vediamo quelli e non vediamo tutti gli altri numeri che ci capitano. Tuttavia non voglio neanche dire che non sia reale il fatto che possano ricorrere tutta una serie di segni che possono attirare la nostra attenzione, possono stimolare la nostra attenzione e quindi possano essere letti, possano essere utilizzati anche all'insegna della conoscenza numerologica. Quindi il doppio numero, il triplo numero sono dei rafforzativi di quel numero che a questo punto, se volete prendervi la briga di andare a capire, a comprendere, qualunque manuale di numerologia vi può dare il significato di quel numero e a quel punto potete anche trarre le vostre personalissime conclusioni, se questo vi può dare delle indicazioni, degli stimoli. Magari sincronicamente incontrate quel segnale proprio perché è vero, la vita può essere una tavola di mantica, può essere letta, interpretata senza fanatismi, senza entrare in atteggiamenti quasi superstiziosi, però è vero che la vita ci dà continuamente dei segnali, ci dà delle chiavi di lettura di quello che ci sta capitando, oppure ci avverte, ci dà delle indicazioni. E questa di notare i numeri doppi, può essere sicuramente una eventualità che può essere presa in considerazione. Perché no? Perché no? Però attenzione, perché stiamo camminando sulle uova, cioè è un po' difficile poi entrare effettivamente nel merito della... tenetevelo per voi, notatelo, non dategli neanche troppa importanza, lo mettete lì e poi magari, ecco, vedete se vi risuona, se il significato di quel numero effettivamente può essere pertinente con delle domande che vi state ponendo, con degli eventi, delle situazioni. Bene, mettetelo lì e poi lasciate spazio all'osservazione e a quello che poi effettivamente accade. Poi un'altra domanda che mi si rivolge è quella relativa alle tradizioni di mano destra e di mano sinistra, ma soprattutto all'utilizzo del potere della mano destra, del potere della mano sinistra nell'ambito dell'operatività magico-iniziatica. Quindi tema molto, molto, molto specifico, perché in talune ritualità iniziatiche si evoca il potere della mano destra il potere della mano sinistra. Ora, mano destra e mano sinistra sono modi di descrivere delle specifiche correnti di pensiero e di pratica iniziatica, magica, nell'ambito del tantrismo. Allora, i tantra, che sono testi che hanno a che fare con una visione della vita, per cui la vita è pura gioia, non c'è dualismo, spirito e materia sono espressione dello stesso concetto e della stessa dinamica energetica, non c'è dogmatismo e non c'è devozionalismo. Nel tantra c'è la vita come grande maestro nella sua complessità e da intendersi come opportunità evolutiva. La visione tantrica è una visione estremamente ottimistica della vita come palestra di coscienza, al di là del bene e del male, delle luci e delle ombre. La vita è una complessità di dinamiche relazionali che vanno vissute come un grande gioco, un grande lila evolutivo. Ora, nei tantra ci sono anche tutta una serie di discipline e indicazioni che hanno a che fare anche con il piacere, con l'eros, con il sesso, addirittura il sesso come viatico spirituale, come esperienza di estasi spirituale, di sublimazione delle proprie energie vitali affinché possano irrorare facoltà profonde che possono essere risvegliate. Ora, nei testi tantrici abbiamo quindi anche pratiche sessuali. Le vie della mano destra intendono queste pratiche in una forma più simbolica, quindi metaforica, pertanto non necessariamente in quanto esperienza sessuale, esperienza dell'orgasmo vera e propria, vissuta in modo carnale, ma la interpreta in maniera più metaforica come un gioco di polarità che però, ecco, viene rappresentato in termini sessuali, ma in realtà non si va nell'operatività, nella magia sessuale praticata proprio corporalmente. Queste le vie di mano destra, che poi tendono a essere vie più ascetiche, e si sviluppano soprattutto nel sud dell'India, ok? Ecco perché la mano destra, perché l'uomo indiano si volge verso oriente, a est, dove sorge il sole, e quindi le vie di mano destra indicano le correnti di pensiero tantriche che si sviluppano soprattutto nel sud dell'India. Ok? Est, quindi a destra abbiamo il sud. A sinistra abbiamo le vie tantriche che invece interpretano in maniera anche operativa, in senso carnale, l'esperienza sessuale, e la simbolica sessuale, e quindi sviluppano i cosiddetti yoga tantrici, che poi hanno a che fare naturalmente con tutto quello che è il discorso alchemico, l'erotismo sacro, la magia sessuale, che viene anche importata in Occidente, poi sia da alcune correnti di ordini iniziatici, poi pensiamo anche alle correnti telemiche, per esempio, no? Bene. Sono le vie di mano sinistra, perché si sviluppano soprattutto nel nord dell'India. Okay? Quindi mano destra, il sud dell'India, dove si sviluppano le correnti più ascetiche, mano sinistra, il nord dell'India, dove si sviluppano effettivamente anche pratiche molto fisiche, molto carnali. Poi naturalmente le due scuole entrano in conflitto tra loro, per cui i tantrica più carnali, più sessuali, accusano la via della mano destra di essere poi molto vicina a un atteggiamento devozionale, religioso, morale, quindi moralistico, quindi bigotto, quindi ascetico in quanto repressivo. Mentre invece le correnti di mano destra accusano le vie di mano sinistra di essere sporche, carnali appunto, e quindi degradate nel vizio, nella lussuria, nel piacere, visto e inteso come un qualcosa di sporco, addirittura poi di satanico, quando in Occidente poi importeremo queste considerazioni, queste due polarità, e allora abbiamo i sostenitori della via di mano destra, che dovrebbe essere la via più pura, più ascetica, religiosa, più votata all'elevazione, azione spirituale che condannano le vie di mano sinistra, intendendole diaboliche e sataniche, mentre invece le vie di mano sinistra intendono le vie di mano destra come troppo astratte e comunque a rischio di deriva religiosa. Quindi tradendo poi il concetto del tantrismo come concetto spirituale, ma non necessariamente religioso in senso devozionale. Quindi le vie di mano destra, ecco, considerano ereticali le vie di mano sinistra, e questa è la erediteremo anche in Occidente con la teosofia, con la post-teosofia, con tutta una serie di considerazioni che hanno a che fare appunto con l'abitudine di ritenere le vie di mano sinistra come infere, sataniche, diaboliche e malvagie. Ecco, niente di tutto questo. Questo poi purtroppo risente dell'applicazione moralistica religiosa, giudaico-cristiana, che naturalmente rispetto a tutto quello che è corpo e sensi ha un atteggiamento di condanna in quanto peccato e quant'altro. Ora, questo è lo scenario rispetto alle vie di mano destra e alle vie di mano sinistra. L'esoterismo è fondamentalmente di mano sinistra, anche se poi tende all'ascesi raccontata dalla mano destra, quindi per cui si utilizzano entrambe le interpretazioni dei tantra, sia in senso esperienziale, energetico e risvegliante di facoltà profonde, anche attraverso l'esperienza della carne, ma l'obiettivo è comunque quello di una ascesi, di una sublimazione dell'esperienza che si fa spirituale, che si fa sempre più, come dire, trascendentale. E quindi l'esoterismo è poi un elemento che coniuga felicemente le due correnti, evitando quindi moralismi, giudizi e contrasti, ma armonizzando in senso alchemico le due esperienze, proprio veramente poi a questo punto andando oltre il dualismo materia-spirito, corpo-anima. Ora, quello che invece dal punto di vista iniziatico, spesso in alcuni testi rituali, in alcuni grimori, si può incontrare, è quando viene evocato il potere palese della mano destra e il potere occulto della mano destra, il potere palese della mano sinistra e il potere occulto della mano sinistra. Ora, di solito sono intrecciate, no? Quindi si dice per il potere palese della mano destra, per il potere occulto della mano sinistra, per il potere occulto della mano destra, per il potere palese della mano sinistra. Cosa vuol dire questo? La mano destra tende a essere, vicina a una codificazione che produce il mito, cioè il simbolo. Le vie di mano destra narrano l'esperienza esoterica, l'esperienza iniziatica in una dimensione simbolica. Quindi attraverso il mito, attraverso il simbolo, rivelano la conoscenza. Rivelano, cioè il potere palese della mano destra è il potere della parola, è il potere del dire, quindi del dare, del trasmettere, anche del proporre, del narrare, del testimoniare. Questo è il potere palese della mano destra, il dire, il volgarizzare, l'esoterizzare anche l'esoterismo, per portarlo al mondo profano. E per farlo lo vela, cioè lo rivela, ma rivela vuol dire che lo rivela, cioè vela nuovamente, lo vela, lo adombra sotto le figure del mito, del simbolo, del rito. Per cui ecco che il potere palese della mano destra è il potere del dire, del dare, del rivelare, e il potere occulto della mano destra sta proprio nel mistero del mito, dietro ai simboli del quale giace la conoscenza vera. Mentre invece la via di mano sinistra è soprattutto via occulta della mano sinistra, quindi il silenzio. Tuttavia il silenzio, quindi, non è più il dire, il dare, ma è il silenziare i miti, è il silenziare la parola, In quel silenziare, che è potere occulto, la mano sinistra, c'è lo svelare, il potere palese della mano sinistra. Il potere palese della mano sinistra, scusate, il potere palese della mano sinistra è il silenzio. Il potere occulto della mano sinistra è che in quel silenzio la conoscenza si svela. Quindi, il potere palese della mano destra è il dire. Il potere occulto della mano destra è il rivelare dietro le figure del mito. Il potere occulto della mano sinistra è lo svelare, ma questo svelamento può accadere solo attraverso il potere palese della mano sinistra, ma è silenzioso, è muto. Celebra il mistero. La radice della parola mistero, muos, è la stessa radice della parola muto, muto, muos, il mistero. Ora, questo è quanto. Quindi, potere della mano destra, simbolo, espressione, testimonianza, mito, narrazione esoterica, che si fa anche esoterica, che effettivamente si può fare anche nella sua volgarizzazione religiosa. Potere della mano sinistra è il potere del silenzio. La parola rivela, il silenzio svela. E l'esoterismo, la magia, snoda attraverso questi due elementi, questa doppia corrente tra mano destra e mano sinistra, naturalmente integrando l'atteggiamento della mano destra e l'atteggiamento della mano sinistra nei suoi ambiti operativi e di magistero. Ora, io mi fermerei qui perché comunque abbiamo detto delle cose, abbiamo parlato dei registri akashici, abbiamo parlato dei numeri e della vita come tavola di mantica, per cui senza fanatismi andiamo ad accogliere tutta una serie di segnali possibili che la vita ci rimanda. E poi abbiamo parlato del potere palese e occulto della mano destra e della mano sinistra. E chiarendo anche un pochino di che cosa si tratta in termini più generali quando si parla di via della mano destra e di via della mano sinistra, ovvero i tantra che si sviluppano rispettivamente nel sud dell'India o nel nord dell'India. Bene, io vi ringrazio, mandatemi le vostre domande a info@carlodorofatti.com, ecco, qui trovate la email, e vi rimando alla prossima volta, la prossima settimana, sempre martedì alle ore 18. L'Accademia ACOS è partita, c'è ancora la possibilità di inserirsi prima della lezione successiva che si terrà ad aprile, quindi affrettatevi perché dopo la seconda lezione non sarà proprio più veramente possibile inserirsi. Va bene, grazie a tutti, buona serata, salute a voi.